Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon mercoledì pomeriggio, Radio Tor Italia, quasi paradiso, e come sempre insieme a me a condividere questo spazio Maria Pellino. Maria, ciao.
Ciao Pietro, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ah, grazie, grazie come sempre, per, anche a te, per condividere questo momento.
Grazie.
E allora, Maria, prima di tutto com'è andata la settimana? Sei energica per questo pomeriggio o hai bisogno di un buon tè per ricaricarti?
Diciamo, energica come un bralipo, quindi va bene.
Allora facciamo una cosa, guarda, io direi di presentare subito il primo ospite, perché è un artista.
Sì, così ci facciamo ricaricare.
Anche perché lui è giovane, è energico, ha sicuramente anche tanta voglia, tanta desiderio di trasmettere emozioni, quelle buone, semplici e dirette, ossia Samuele Proto. Ciao Samuele.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie,
ciao, benvenuto.
Grazie per aver accettato l'invito, Samuele, grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Samuele, allora io direi di partire, no, da quello che poi è l'aspetto principale legato proprio ai sogni, no? I sogni da bambino, no? Ecco, quando tu hai preso in mano una chitarra, ecco, ma eri già consapevole di dover portare avanti questo sogno, il sogno legato alla musica?
No, diciamo che è nato in quel momento, nel senso che inizialmente ho iniziato a suonare diciamo per passione verso lo strumento, e poi il punto da cui è nato tutto è stato non tanto, diciamo, quando ho cominciato a suonare la chitarra, piuttosto quando ho iniziato a scrivere canzoni. Allora, da quel momento effettivamente la cosa si è fatta più seria, ecco.
Ah, ok. Senti, ma tu vuoi dire che oggi, ecco, la musica per te è la cosa più importante della tua vita o è l'amore?
Diciamo che la musica, almeno per come la scrivo io, esce fuori anche dall'amore, quindi sicuramente a livello lavorativo diciamo per il tempo che ci passo ad oggi la musica è fondamentale, però non esisterebbe senza i sentimenti, insomma.
Eh certo, Maria, tu che sei una donna, tu che sei una donna di sentimenti.
Sì, però non ridere perché sembra che
no ma il mio non è un riso per prenderti in giro, assolutamente.
Ecco, no, volevo sapere invece che cosa è che ti ispira, cosa tu che scrivi, ecco, questa è una cosa che ti interessa molto.
Allora, diciamo che nel mio caso ci sono due grandi situazioni, che sono da una parte appunto le dinamiche interpersonali, i sentimenti, eccetera, e diciamo l'altra parte invece è un discorso più introspettivo mio, per cui ecco io ad esempio non parlo nelle mie canzoni di tematiche sociali o politiche, parlo appunto di questioni che riguardano il mio stato d'animo oppure lo stato d'animo degli altri.
Certo, sì, è più che comprensibile. Ma senti, ma tu, è una domanda retorica perché già so la risposta, però seppur giovanissimo e poi ascoltando un po' il tuo taglio, il tuo mood musicale, avresti preferito fare il cantautore negli anni 70?
Allora, diciamo di sì, non per forza a livello artistico musicale, sicuramente da un punto di vista legato agli ascoltatori, al pubblico. Mm-hmm. Nel senso che comunque io mi ispiro a un tipo di cantautorato diciamo più d'epoca, quantomeno in Italia, e quindi di conseguenza io penso, ecco, che il mio progetto in un tempo passato poteva, non dico riscuotere successo in modo più veloce, però diciamo avere sicuramente un mercato discografico più allineato rispetto a quello che faccio io e rispetto al mercato di oggi.
È vero, è vero. Prego Maria.
Quindi tu scegli, ecco, scegli di essere l'autenticità, giusto? Perché ho sentito anche il tuo modo di cantare, la tua voce, ecco, mi porta in un mondo un po', sì, non antico, però di altri tempi, un altro tempo, e questo mi piace, ecco.
Sì, allora diciamo che in Italia magari può risultare così, nel senso che comunque anche la mia scelta è quella di avere un sound più vintage anche sulle produzioni eccetera, poi in realtà alla fine le canzoni in sé sono canzoni pop, diciamo anche molto moderne anche nella scrittura e tutto quanto, quindi più che altro diciamo che a me piace vestire poi le canzoni con delle tonalità più suonate, più vintage.
Senti Samuele, ma è tu confermi che il blues è la musica dell'anima?
Sì, dal mio punto di vista sì, come appassionato di blues sicuramente, ma anche come ascoltatore, nel senso che comunque io credo che proprio per la semplicità che caratterizza il blues come genere musicale, sia prima di tutto il genere diciamo più vincente, nel senso che comunque è dal blues che poi è nata la musica tutt'oggi che ascoltiamo, e quindi questo probabilmente è dovuto al fatto che è un genere semplice e che arriva direttamente alle persone, insomma.
Senti, ma la tua impronta musicale ha anche ecco, legami con le tue radici toscane o no?
No, quello no, nel senso, ecco, non sono particolarmente legato al territorio nella mia scrittura, anzi, soprattutto nella parte di diciamo più dell'aspetto musicale e di produzione e di sonorità mi ispiro molto di più, diciamo, ad artisti magari non italiani, insomma, o americani o inglesi,
certo. Tendenzialmente. Maria,
hai dei collaboratori e come scegli i tuoi collaboratori?
Allora, diciamo che ho collaboratori legati al disco più che altro come musicisti, e la scelta di solito sui musicisti, almeno nel mio caso, è legata a due fattori, che sono la prima, una vicinanza dal punto di vista di età e di diciamo di gusti musicali, e la seconda ovviamente all'aspetto tecnico, per cui chiaramente, ecco, diciamo la mia è una musica comunque molto suonata, per cui i musicisti che devono suonarla devono essere appassionati, insomma, a questo tipo di genere, appunto tendenza al blues, al soul eccetera eccetera, e dall'altra parte mi piace sempre avere, insomma, intorno dei musicisti molto bravi, proprio perché poi soprattutto sull'aspetto live io credo molto, ecco, nei concerti suonati da bravissimi musicisti che secondo me fanno il 90% dello spettacolo.
Senti Samuele, prima di far ascoltare Atenei, di abbracciarti, di ringraziarti, di augurarti il meglio e quindi di aggiungere qualcosa in più rispetto a Atenei, ma non perché la devi spiegare, se c'è qualche curiosità, parlaci un attimo di ulteriori progetti concreti su cui stai lavorando.
Sì, allora in questo momento diciamo sto organizzando delle date per portare dal vivo questo disco, ho già delle date programmate che comunicherò, diciamo, settimana prossima.
Sì.
Comunicherò, intendo, insomma, tramite i miei social.
Poi tu le già le piattaforme, perché tu sei presente, basta digitare Samuele Proto, insomma, ti troviamo veramente dappertutto, insomma, quindi.
Sì, quello è così, non è complicato, insomma, non ho nomi d'arte. E poi legato invece al discorso Atenei, insomma, è una canzone che è stato il terzo singolo estrapolato di questo disco, ed è una canzone che, diciamo, come piccola curiosità, tra virgolette, inizialmente non era stata scelta come disco, come singolo, ma siccome io avevo già iniziato a suonare dal vivo alcuni pezzi che poi sarebbero usciti in questo disco prima della pubblicazione, ho notato come dal vivo fosse una canzone che piaceva molto, e quindi di conseguenza, diciamo, ho avuto prima un riscontro positivo da chi l'aveva ascoltata live, e poi dopo ho deciso di metterla come singolo.
Bello, bellissimo, come vedi.
Bello, bello.
È prima tastato il pubblico, giustamente, poi, no?
Sì, in modo diciamo non volontario, perché alla fine io la presentavo come questa sarà una delle canzoni del nuovo disco, insomma, no? Non era una cosa voluta inizialmente.
Certo. Senti, ma visto che siamo in radio, la dedica io la lascio a te. Atenei, a cosa o chi la vuoi dedicare?
Atenei la voglio, anche se sembra banale, però dedicare a tutti i ragazzi che mi hanno aiutato a produrla, mm-hmm. tutti i ragazzi dell'etichetta discografica, gli amici, perché comunque fare un disco, fare una produzione ad oggi dove non c'è effettivamente poi un riscontro economico, diciamo, di livello nell'ambito musicale, fare produzione musicale oggi significa proprio avere il cuore, la passione di farlo, e ancora più difficile è cercare di mettere nei propri progetti la passione anche di persone che all'inizio non c'entrano niente con le tue canzoni.
Benissimo.
E quindi insomma, ringraziamento a tutti i ragazzi e le ragazze che mi hanno dato un aiuto, insomma.
Bene, allora ricordando che le tue atmosfere sono musicali, sono atmosfere piene di colori, noi invitiamo a seguirti e ad ascoltare Atenei, quindi ascoltare sempre Samuele Proto. Grazie Samuele.
Grazie Samuele.
Grazie a voi, grazie mille.
Le strade sono già vuote, si sa di notte la gente preferisce dormire. È una di quelle sere sbagliate dove vuoi scomparire. Col finestrino calato, le luci blu dei negozi e qualche lupo di periferia. È vero che ti conosco, il sonno non ti comprende, hai troppe cose da dire. E se per caso mi cerchi, saprai già dove trovarmi, ho parcheggiato al piazzale. E per le strade parliamo di quanto è bella Firenze. E se ci vivi anche meglio, se ci vivi anche meglio. E quante cose dovrò ancora dirti, quante storie dovrò raccontarti, per avere un altro momento da solo con te, che mi guardasti dicendo stringimi forte o ti perdo. Na 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 na. Si scorge tra le montagne la luce rossa dell'alba, sembra quasi mattina. Non c'è più ombra che tenga i fari negli Atenei, ma tu non ci sei. Qualche bomba è scoppiata, quanta gente è passata, ora non mentirei, ora non mentirei. E quante cose dovrò ancora dirti, quante storie sa prendermi, che sa vivermi, che sogliermi.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
Eccoci, Radio Tor Italia, quasi paradiso. E continuiamo il nostro spazio di condivisione di sensazioni, emozioni, idee, progetti. E lo facciamo con chi? Con una persona sicuramente intraprendente, una persona che ha uno sguardo che va sempre oltre la siepe di Leopardi. Lui è amministratore delegato, direttore editoriale della casa editrice Frilli, Carlo Frilli. Ciao Carlo.
Ciao a tutti e grazie dell'invito.
Grazie a te per aver scelto di condividere questo momento. Grazie Carlo. Allora, Carlo, io direi di partire da un aspetto importante, no? Visto che tu sei immerso nel mondo dell'editoria, che cosa si può fare oggi per poter far acquistare più libri e far leggere più libri? Perché diciamo che un po' il problema, dai, lo possiamo dire, un po' il problema anche dell'Italia, no? In cui si scrive tanto, però ecco, la lettura non è così allo stesso livello della scrittura.
Beh, allora non c'è una formula magica ideale, perché se ci fosse una formula immagino che tutti, dal più piccolo al più grande editore, avrebbero operato in tal senso. Di sicuro però c'è un qualcosa che accomuna tutti, o comunque dovrebbe accomunare un po' tutti, nel senso molto semplicemente dare tanto la qualità e non deludere mai il lettore, perché altrimenti se il lettore per primo viene deluso, poi difficilmente ritornerà a comprare il prodotto della casa editrice o dell'autore in questione, no? Ed è un po' quello da cui noi partiamo come base di casa editrice. 22 anni fa esattamente nasce la Fratelli Frilli Editori, è il primo principio che si è posta per partire come casa editrice, fu proprio quello dettato da mio padre Marco Frilli, di dare qualcosa di qualitativamente buono ai propri lettori, e abbiamo continuato, credo di poter dire tranquillamente, su quella lunghezza d'onda. Poi in realtà, ripeto, una formula magica non esiste, perché spesso e volentieri ci sono editori che pubblicano libri di grandissima, altissima qualità e, ahimè, finiscono magari male, taluni sono andati a fallire miseramente, pur producendo invece opere di grande qualità. È sempre, come dire, un'alchimia quella che tiene insieme un buon risultato editoriale, è dettata da tanti elementi tutti assieme, ecco.
Certo. Senti, ma Marco, no? Che cosa ha lasciato? Qual è il segno che Marco ha lasciato che è indelebile, che ancora oggi ogni volta che vedi porta avanti determinati progetti, ecco, fai riferimento a quello che ha fatto e ti diceva Marco?
Beh, mio padre qui ha lasciato sicuramente tantissimo, e ogni cosa che ancora oggi, dopo oltre 6 anni dalla sua scomparsa, noi cerchiamo di fare, che abbiamo ben preciso nella nostra testa come tipo di obiettivo, è quello di portare avanti un qualcosa, come posso dire, di non tanto originale, ma che abbia uno standard di gradimento per il nostro pubblico e prima ancora per noi, mediamente elevato. Quindi il libro che noi si va a produrre, siamo certi che in linea di massima, poi ovviamente tenuto conto del fatto che ognuno ha i propri gusti, soprattutto nel mondo della letteratura, deve avere la caratteristica di interessare a un pubblico che di volta in volta può essere anche il più vario, perché si va su fasce di età anche differenti. Ecco, mio padre ha lasciato questo come tipo di impronta, ha lasciato il fatto di lavorare sempre molto accuratamente ogni singola opera che viene poi pubblicata dalla nostra casa editrice.
Certo, infatti questo lo posso constatare anch'io, perché ho avuto il piacere di poter intervistare autori, no, della tua casa editrice. Devo essere sincero, insomma, che c'è questa impronta assolutamente, e quindi complimenti anche per questo tipo di discorso e di approccio.
Grazie.
Ecco, però rispetto anche alla scelta, no, di un testo da, diciamo, di un libro da pubblicare, di solito capita che anche tu fai una lettura personale, quindi, che ne so, ti fai coinvolgere per poter fare una scelta, o come funziona effettivamente, diciamo, tutto l'iter per una pubblicazione?
Sì, certo. Beh, te lo cerco di spiegare in poche parole, senza annoiare
certo.
Te e i nostri ascoltatori. Semplicemente noi si richiede inizialmente una sinossi dell'opera che viene proposta, che si ha intenzione di proporre, in maniera tale da capire di cosa stiamo parlando. Tanto il genere, la trama deve essere una trama sintetica, ma allo stesso tempo anche dettagliata in quelli che sono i passaggi fondamentali per comprendere esattamente il contenuto del libro, no, della proposta. Io ti parlo di gialli, ma in realtà noi non facciamo solo e unicamente gialli, spaziamo anche in altri generi che ultimamente magari sono da noi meno battuti, ma che sono presenti nel nostro catalogo. Quindi si parla di saggi, si parla di storia, si parla di sport, si parla degli argomenti di altro tipo che non siano quelli della narrativa di genere giallo o solo esclusivamente di essa. Però se pensiamo al giallo, io chiaramente devo sapere, tramite appunto attraverso la sinossi, dove è ambientato, chi sono i personaggi, qual è ovviamente la trama. Ecco, queste sono le basi da cui si parte. Se la trama e la sinossi di conseguenza è di nostro interesse, chiederemo di mandare il manoscritto integrale. La lettura, mi dicevi, la lettura, siamo in pochi a leggere in casa editrice, questa è un po', se vogliamo, una pecca, però si dice pochi ma buoni, no? Siamo ma c'è un motivo, senza ovviamente essere così presuntuosi, ma sappiamo esattamente quello che ci può interessare o che può a questo punto essere di interesse del nostro pubblico. Sai, quando si dice le voglie letterarie del pubblico, dei propri lettori, ecco, noi pensiamo di aver capito più o meno quelle che possono essere le tendenze del momento, le voglie del momento dei nostri lettori. Siamo io e Armando D'Amaro, il nostro autore, oramai da tanti anni, amico, grande amico di mio papà, socio della casa editrice e nostro editor. Quindi siamo io e lui che poi alla fine leggiamo. Lui legge un po' di più di me, devo dire la verità, perché è più rapido e dorme poco la notte, come faceva mio papà. Io dormo un po' di più e leggo di conseguenza un po' di meno, però siamo noi due che poi magari una prima lettura la do io, poi lo passa lui o viceversa, che decidiamo quelli che sono gli autori, i titoli, le proposte più interessanti poi da curare, editare, eventualmente revisionare o suggerire delle modifiche agli autori, e poi vanno in stampa.
Senti, passando invece alla promozione di un libro, ecco, tu ritieni che la promozione oggi, ecco, abbia un'importanza fondamentale per poter, ecco, anche, ecco, come dicevamo prima, invitare all'acquisto e alla lettura?
È da sempre fondamentale la promozione. Certo, noi oggi viviamo una realtà molto diversa da quello che era quando iniziò mio padre 22 anni fa in casa editrice a produrre i libri, a fare editoria. È cambiata radicalmente, e per fortuna, in un certo senso, la tecnologia, comunque l'evoluzione, no, di quelli che sono i metodi di divulgazione, ci hanno aiutato in questo, ci stanno aiutando e anche molto. Penso soltanto al mondo dei social network, che ha in qualche modo aiutato a espandere quella che è la conoscenza del nostro prodotto. Certo, lì bisogna essere, lo dico sempre, molto bravi, molto attenti e avere anche del tempo, spesso che non si ha, da spendere proprio per promuovere le proprie convinzioni, le proprie passioni, in questo caso le proprie produzioni editoriali. E io lo faccio a mio modo, chiaramente, magari talvolta anche sbagliando, però vedo che comunque le persone, soprattutto il pubblico più interessato ovviamente, ma anche quello meno alle volte, viene coinvolto da questa promozione sui social. Ecco, questa è un po' la cosa. È importante, ovviamente, seguendo quello che dicevi tu adesso, esserci. E la promozione può avvenire in diverse maniere. Ovviamente il piccolo editore si differenzierà per tentativi di promuoversi rispetto al grande editore che ha altre cartucce da sparare, no? Noi le nostre sono più piccoline, però cerchiamo di spararle a raffica.
Esattamente. Senti, invece, parlando un po' anche del legame, no, con questa Genova, questa città particolare e speciale, perché io ultimamente non so che cosa succede, ho la fortuna di intervistare, a parte il fatto di Andrea e altri, insomma, eccetera.
Certo.
Genova, non lo so, ha un che cosa rispetto in più rispetto ad altre città, che poi dà, vedi, fa venire fuori talenti, imprenditori, persone veramente dalle grandi capacità come te. Ecco, che cosa in più Genova rispetto alle altre città?
Ma in sé forse Genova non ha nulla di più rispetto ad altre città, ha qualcosa in più nelle persone che abitano la città, perché è una città per certi punti di vista affascinante, molto bella, ma è una città di mare, e le città di mare spesso hanno una difficoltà di fondo, soprattutto se parliamo della mia Liguria, della mia Genova, di avere una conformazione proprio geografica un po' ostile, cioè davanti al mare della serie, quindi lì non ci puoi andare, non puoi andare a promuovere i libri, se parliamo di libri, rimanendo nell'editoria, e alle spalle hai i monti che ti, come dire, in qualche modo tagliano fuori apparentemente da quelle che sono i tentativi di potersi espandere, no? Quindi la Liguria, Genova in particolare, è un po' in questo senso sacrificata. E da lì il motivo per far venire fuori quel qualcosa in più che solo il genovese, secondo me, o comunque chi abita in una città come simile, come conformazione geografica a Genova, deve avere, perché altrimenti sei tagliato fuori. Ecco, i grandi cantautori, gli attori di teatro, di cinema, i poeti e via dicendo, hanno penso trovato le stesse difficoltà che troviamo noi oggi, loro sono imprenditori in altra maniera magari, però anche loro pur sempre devono promuovere la loro attività, in questo caso artistica, perché si parla sempre di un'attività, se vogliamo, artistica, sempre riconducibile a quello. E le difficoltà per noi appunto non sono le stesse che può incontrare qualcuno magari che abita a Milano, che effettivamente ha una potenza di geografica differente, dove poter esprimere la propria attività. E poi comunque la città di mare, ripeto, secondo me ha un quel qualcosa in più, perché abile anche nel commercio, le città di mare hanno il porto, sì. Da che mondo è mondo, è un luogo dove si mischiano tante idee, tante culture.
Vero.
E quindi questo è un qualcosa in più che hanno, penso, le città di mare come Genova.
Senti, ma se oggi venisse Pierpaolo Pasolini a proporti un tuo saggio, ecco, che cosa faresti? Lo accetteresti?
È una bella domanda questa, ma probabilmente ti rispondo con molta modestia, probabilmente lo rifiuterei, perché non ha le caratteristiche che ora come ora noi andiamo a cercare a livello narrativo, ma allo stesso tempo ti dico anche che è capitato e continuerà a capitare che si rifiuti noi come casa editrice, ma come molte altre di diversa grandezza, no? Opere che invece poi si dimostrano essere dei capolavori o comunque delle opere che vendono centinaia di migliaia di copie e magari vengono anche tradotte in tutte le lingue del mondo. Non ti faccio il solito esempio di Harry Potter, ma voglio dire, è il caso più emblematico che possiamo portare a conoscenza di quelle che sono le dinamiche editoriali. Può capitare, ma certo, penso che se un Pierpaolo Pasolini avesse scritto un bel giallo, avrebbe fatto la fortuna della mia casa editrice.
Come no, come no. Senti, Carlo, per chiudere questa nostra chiacchierata, io voglio sapere se in questo momento, però senza togliere nulla ad altri autori, se c'è qualche libro, qualche testo su cui state puntando in maniera, diciamo, importante, ma non per sminuire gli altri, se c'è qualcosa, qualcuno che, non lo so, che vi ha veramente impressionato in maniera favorevole e quindi ci state puntando tanto, ma non per sminuire gli altri però.
No, ma io non sminuisco nessuno e anzi penso di far contenti un po' tutti. Noi ogni anno, visto che ne abbiamo parlato all'inizio della puntata, dell'intervista, pubblichiamo un'antologia dedicata alla memoria di Marco Frilli, di mio papà.
Come no?
E anche quest'anno uscirà, come tutti gli ottobre, a ottobre tutti gli anni, da quando è mancato mio padre in avanti, pubblichiamo un'antologia a lui dedicata con tutti i racconti dei nostri autori. Ebbene, loro in primis e poi anche tutti gli altri autori che invece non hanno magari conosciuto mio padre o che comunque apprezzano semplicemente e hanno stima della casa editrice, hanno collaborato anche quest'anno per un'antologia, tra l'altro bellissima, con un titolo che ti dico in anteprima, sarà Quei sorrisi noir, con la prefazione di Dario Vergassola. Il curatore è il nostro Armando D'Amaro anche quest'anno, perché tutte le antologie le ha curate lui. E qui voi trovate un assaggio di tanti bravissimi autori italiani di gialli e talvolta anche non di gialli, però tutti quanti molto bravi a coniugare quella che appunto è la voglia di raccontare in un breve racconto di poche battute, perché poi sono circa 7.500-10.000 battute cada uno racconti, un qualcosa che abbia attinenza con il noir, coi sorrisi, in questo caso che possono essere sorrisi anche misteriosi o comunque appunto, come dice il titolo stesso, noir, a quella che appunto è la nostra voglia di proporre sempre qualcosa di qualitativamente buono.
Grazie allora Carlo, io ti ringrazio perché proprio per questa grande voglia di proporre cose di qualità come Quei sorrisi noir, e quindi grazie veramente alla Frilli Editori, perché meriti e meritate veramente ogni bene, perché state lavorando veramente al massimo e in quello che fate sicuramente si è vinto anche oggi la nostra chiacchierata, cercando di farlo veramente con professionalità, amore, passione e con questo sguardo, come ho detto io all'inizio, che va oltre la siepe di leopardi. Grazie a Carlo Frilli, grazie.
Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti. We'll stroll in the sand just as we did.
calling me back to that Isle of Dreams by the Silver Sea, where someone's waiting, softly saying, oh, South Wind, hear my plea, send my love to me. And I know that someday I'll go back where blue waves play tag with the shore. Arm in arm neath the palm, we'll stroll in the sand just as we did long ago.
Radio Tor. E state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Continuiamo, continuiamo, e dopo Samuele Proto, Carlo Frilli, proseguiamo con una compositrice, nonché autrice, ma lei ha tante idee buone, e lo mette proprio nel, e tutto questo lo mette nel suo modo di fare le cose. Lei è Barbara Magnini. Ciao Barbara.
Ciao,
ciao, ciao, benvenuta.
Grazie, grazie a voi, grazie anche dell'invito, siete gentilissimi.
No, grazie a te. Allora Barbara, io vorrei partire da un aspetto importante: il tuo legame, la tua connessione col mondo circostante, quindi il tuo legame con il sole, il mare, il fuoco, insomma, e anche con le persone. Che tipo di connessione hai?
Allora, io diciamo che comprendo benissimo che la natura è fondamentale per l'essere umano, perché noi proveniamo dalla natura in un certo qual senso, quindi credo che noi ci rigeneriamo attraverso la natura. Il sole dà energia e le persone le sentono un po' come, no, quando, sì, quando cambiano le maree, un po' come cambiano il clima, uno può essere meteorologico, no? Però ha una certa influenza, diciamo, quindi su di me ha tanta influenza.
E quindi, avendo tante influenze, che cosa significa per te anche condivisione?
Per me è importantissimo condividere tutto quello che sono con le persone, fondamentalmente il meglio di me, quello che può dare agli altri tanto, ossia tirar fuori anche in loro la parte bella che sono. Quindi per me è fondamentale riuscire a essere per gli altri un po', non dico
un esempio, però
sì, diciamo che dire esempio mancherebbe un po' di modestia, perché possono esserlo anche gli altri, però diciamo che ognuno di noi può tirar fuori il meglio dell'altro attraverso, sì, il proprio comportamento, la propria azione, come, no, quello che fa nella vita, quindi fatti. E quindi per me è molto importante, se io mi comporto bene con qualcuno, se io lo rispetto, se io condivido con lui le cose, nasce una relazione bella. Ecco, questo è fondamentale.
Bellissimo, prego Maria, scusami.
Sì, Maria, quindi per tirare fuori queste cose belle, a volte è difficile, perché sono dentro e vuoi perché non c'è empatia, vuoi perché non... ecco, ci sono energie negative, è un po' difficile. Secondo te, quindi, il modo, cioè, c'è un modo o un percorso perché queste cose possano uscire nel modo migliore possibile?
Sì, allora, secondo me c'è un percorso bellissimo, e diciamo che è l'esperienza che ho avuto io, che ho scritto nel libro, è uscito da pochi mesi, il libro che ho scritto che si intitola Un'esperienza oltre il tempo, Il segreto del codice dell'anima, appunto quell'esperienza appunto forte, che è spirituale, diciamo, chiamiamola così, mi ha portato a diciamo concretamente a una realtà che poi è una realtà per tutti, universale, cioè noi siamo influenzati anche dalle negatività, dai pensieri brutti che le persone possono avere. Sembra di no, ma invece è così. Cosa posso consigliare? Qual è il percorso giusto, mi hai domandato? Cioè, sì, il percorso giusto sicuramente è quello quotidiano, è quello che affrontiamo ogni giorno con noi stessi. Potrebbe essere il percorso interiore, che è la meditazione, la riflessione, perché secondo me, se non impariamo ad ascoltare molto noi stessi, dentro di noi, è difficile poi che fuori il mondo sia bello. Noi ci aspettiamo sempre che qualcosa provenga da fuori, che siano gli altri a dover fare, la colpa è sempre degli altri, ma è la nostra. Invece io credo che l'esperienza che poi ci ho avuto molto forte mi ha insegnato che bisogna effettivamente partire da se stessi, cioè io come mi comporto, io cosa faccio per me stessa e come lo rifletto verso gli altri. allora il mondo sarebbe un po' diverso. Questo diciamo che è il primo percorso di ascoltare se stessi.
È un bel primo passo quello di ascoltare se stessi, sì, veramente esatto, un bel primo passo.
Esatto.
Senti, esatto. Ma logicamente noi non sveleremo il segreto del codice dell'anima, perché bisogna leggerlo il libro, un'esperienza oltre il tempo, il segreto del codice dell'anima. Non lo sveleremo.
Ti ringrazio.
Però, quindi invitiamo ad acquistarlo e leggerlo, insomma, un'esperienza oltre il tempo, il segreto del codice dell'anima. Però voglio parlare un attimo anche del legame, ecco, con la musica, cioè che cosa può fare o che cosa può stimolare la musica in questo percorso.
La musica è importante perché la musica è l'espressione dell'anima e effettivamente lo spirito è anche quello, un percorso che noi facciamo, no? che aiuta l'anima a star bene. Quindi la musica fa star bene, effettivamente è un mezzo, uno strumento per sintonizzarsi con quella che è la nostra anima. Io so che di molte persone che sono guarite da tante cose attraverso l'ascolto di una buona musica, no? Mi diceva che anche la musica di Mozart, che la musica classica emanasse qualcosa di molto forte, no? Infatti esiste anche la musicoterapia. Io credo che la musica in generale abbia il potere di smuovere tutte quelle cellule un po', diciamo, un po' malate, un po' inquinate, chiamiamole così, che il corpo umano assorbe e ha. Quindi la musica ha un vero potere e trovo che in qualche senso musica e parole, quindi anche la scrittura, siano un grande mezzo, strumento che abbiamo nella nostra umanità per aiutare gli altri e per aiutare noi stessi.
Senti, ma questa tua esperienza, ne parlavamo prima con Maria, no? Cioè certamente il tuo libro è questa esperienza, quindi oltre il tempo comunque è tratta da una storia vera, ok? Tu hai mai pensato di scrivere cose che più che altro riportare storie di altri più che parlare di storie vere?
Allora, diciamo che avevo pensato anche a questo, perché correlato magari a questo libro di quante persone sono riuscite a fare la stessa identica, perché poi non è mai perché poi non è mai identica, perché ognuno di noi diciamo ha il proprio percorso, no? Anche se poi alla fine l'obiettivo è di tutti quello di evolvere, no? Di trovare un frammento di verità dentro di noi, però chiaramente le esperienze sono sempre singolari, ciò che ho sentito io, ciò che ho visto io e non l'ha visto un altro, anche se devo ammettere che tutto sommato le esperienze che hanno fatto altri io le ho lette in qualche modo ed erano molto molto simili a quello che è successo a me, alla mia, però non totalmente, diciamo. Sì, mi piacerebbe fare anche questo.
Maria, prego, scusami.
Sì, ecco, ti senti adesso, dopo questa tua esperienza, ecco perché bisognerebbe leggere il libro per appunto per avere comunque una luce, un'illuminazione. Ecco, come ti senti? Ti senti più felice, più piena, più te stessa, più consapevole?
Sì,
cosa
esatto.
Di queste cose?
Tutte messe insieme.
Che bello! Guarda,
io da quando ho ricevuto quel dono, lo chiamo così, quella rivelazione, mi si è aperta proprio l'esistenza, non la vita, che è diversa, perché la vita finisce, però mi ha fatto capire che continua in qualche modo, quindi l'esistenza è un percorso infinito che non finisce mai. È stato molto bello avere la concretezza mia personale di un qualcosa che per molti può essere un dubbio, può essere, ecco perché poi ho deciso di scriverlo, perché può essere diciamo una sorta di guida per qualcun altro che non crede a certe cose, no? Quindi per me è una sorta di testimonianza, che era un po' un dovere farlo, poi è chiaro che ognuno, no, crede, sente a modo suo, però per me era importantissimo perché è stata comunque ed è una testimonianza. Io so che la felicità esiste e so che dopo quell'esperienza la mia vita non è stata più la stessa e che veramente noi siamo pieni. Io sono sempre stata felice nonostante tutto, perché ho visto una verità, ho capito che la vita non è soltanto un possedere, un avere, un realizzarsi, un arrivare, cioè c'è stato un qualcosa di più oltre che me l'ha fatto vedere. Quindi alla fine quando ti si vede, quando tu vedi un qualcosa non sei più cieco, non puoi più essere diverso. Chiaro che poi che c'entra la quotidianità, lo stress porta sempre un attimino a vivere certi contesti, no? Non siamo mai questi, però non sono più la stessa, no.
Senti Barbara, ma adesso rifacendomi a Shakespeare, essere o non essere?
Questo io invece di dire quello che ha detto lui direi non è un problema.
Oh,
perché
no.
perché lui ha detto è un problema, no? Invece io a questo punto, poi nel libro chi lo leggerà lo capirà e scoprirà perché, ho appurato dalla mia considerazione personale al 100% che non è una questione poi di essere o non essere che ci possa star bene, quindi come per dire, ma è meglio avere, possedere o essere elevati. Io credo che sia una questione di consapevolezza, quindi di pienezza. Se te sai una cosa puoi sempre scegliere dove stare. Cioè, diciamo che non puoi essere diciamo triste e felice nello stesso tempo, no? Sarebbe una sorta di pazzia, o in quel momento sei triste o sei felice, però è anche vero che io posso scegliere se essere felice o triste, questa è la consapevolezza. Quindi io quando c'è già detto essere o non essere, io direi scelgo quando voglio io se essere o non essere.
Beh, Maria, visto che anche tu hai aperto le porte della tua anima,
diciamo, perché... dopo questo messaggio penso che ci abbracciamo e vada bene così.
Sì, io direi,
cercare se stessi.
Io direi di sì, perché veramente Barbara ha, come ti dicevo poc'anzi, ha aperto le porte della nostra anima, e queste porte le apriremo ancora di più leggendo, ripeto, di Barbara Vagnini, Un'esperienza al tritempo, Il segreto del codice dell'anima. Scusami, la casa editrice è indipendente, cioè è autoprodotta, autopubblicato?
Sì, esatto, la casa editrice è autoprodotta, cioè sono editrice anche, sì, e praticamente sì. Lo possono trovare su Amazon. E presto, non è detto, anche su tutte le librerie, comunque intanto nel mentre su Amazon di sicuro, chi lo vuole acquistare lo acquista lì. Se qualcuno vuole sapere altro, che presto ci sarà, possono contattarmi anche su un messaggio in privato, come Barbara Vagnini, lo trovano tutti, e mi contattano in privato, insomma, non c'è nessun problema, io rispondo, dopo un minuto rispondo.
È vero, perché lei è pienamente connessa alla vita, quindi risponde sicuramente.
Esatto, io sono connessa sempre anche lì.
Assolutamente. E allora grazie a Barbara Vagnini.
Grazie Barbara.
Guarda, ti mando un abbraccio, che la vita possa essere piena di gioia per voi, e sono veramente grata, perché il primo passo per evolvere verso un percorso interiore potente e forte è ringraziare di quello che ci abbiamo. Io ringrazio di aver incontrato voi, del vostro invito, e vi abbraccio con un grosso braccio stretto e tante cose belle, vi voglio bene, grazie.
Anche noi ti abbracciamo forte.
Grazie, anche noi ti abbracciamo.
È un abbraccio, questa volta è un abbraccio a te, va bene.
Va benissimo, sarò nei frantelli, ma va benissimo.
Ciao.
Ciao,
grazie.
Ciao, buona giornata. Ciao.
One day I met a wizard many years ago. He was very, very old. He was very, very wise. He told me a secret many years ago. How to live, how to love, how to win the golden prize.
Tell us what the wizard said. Tell us what the wizard said.
All you have to do is snap your fingers, make a wish and snap your fingers. That's what you have to do. And your wishes will all come true. One day I met a maiden with honey-colored hair. There never was a maiden so beautiful somewhere. The first time that I kissed her, I promised her my life. And I wondered how to win her for my wife.
Remember what the wizard said, remember what the wizard said.
All you have to do is snap fingers, make a wish and snap fingers, that's what you have to do, and your wishes will all come true. The day that we were married, I remember it so well. I remember how I kissed her as the orange blossoms fell. I remember how I whispered as I held her tenderly. Now that we are married, we must raise a family.
Remember what the wizard said, remember what the wizard said.
All you have to do is snap your fingers, make a wish and snap your fingers, that's what you have to do, and your wishes will all come true. Today we're all together, a family of four. The girl and boy I wish for are playing on the floor. And one day that the wizard told me.
Tell him what the wizard said. Tell him what the wizard said.
All you have to do is snap your fingers, make a wish and snap your fingers. That's what you have to do, and your wishes will all come true.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Continuiamo con questa volta con energia, mi sembra di sì, perché Maria si è ripresa dopo i biscottini e il tè, e andiamo avanti.
No, tanto caffè, sennò
caffè, meno male. Allora, sempre quasi paradiso, Radio Tor Italia. Allora, lui è un tecnico del suono, produttore discografico, ma anche tanto di più, perché uno che è addentro alla musica e veramente poi propone cose molto molto interessanti. Lui è Christopher Bacco. Ciao Christopher.
Ciao a tutti ragazzi, grazie per l'invito.
Oh, che bello.
Ciao, benvenuto.
Ed energico, vedi com'è energico Christopher, Maria, vedi?
Sì, infatti, vedi, così mi sveglio, capito, mi sveglio.
Allora,
mattina che ascolto musica lunga. Elettronica, quindi sono bello pimpante.
È pimpante, è pimpantissimo. Ma adesso mi sembra, Christopher, mi sembra che sei nei tuoi studi di registrazione, mi sembra, o no?
Sì, sto lavorando con IGEM, che è un duo di Padova che fa musica elettronica, mischiata al pop, rock, molto interessanti. Comunque sì, sono 4-5 giorni e per fortuna.
Meno male. Senti, allora io direi di partire da un aspetto importante, no? Quanto è importante, ecco, collaborare con persone con cui si crea la giusta empatia?
Beh, penso sia fondamentale, nel senso, diciamo che quando mi arriva una proposta di produzione cerco sempre comunque di avere uno o due appuntamenti preliminari, anche al di fuori del contesto musicale, per capire se c'è, diciamo, un feeling adatto per poter proseguire a una collaborazione artistica. Poi, facendo questo lavoro, diciamo che sono abbastanza camaleontico, quindi tendo a trovarmi bene con la maggior parte degli artisti che mi vengono proposti o che si propongono, insomma. Però sì, è fondamentale, è importante che ci sia, oltre ai gusti in comune, anche una visione comune sul progetto che si deve affrontare, quindi sì, è decisamente importante.
Senti.
No, ma hai mai lavorato invece, scusami?
Sì, no, vai, Maria.
Con chi emana un po' di energia negativa e quindi... Come hai fatto? Perché ecco, questo è importante, penso.
Allora, diciamo che bisogna avere molta pazienza in questo lavoro, principalmente, perché comunque si sta molto a contatto con le persone. Adesso magari è un po' diverso, perché il mercato è un po' cambiato, tante cose si fanno a distanza, però la maggior parte dei casi, diciamo che sono giorni da 8 ore ciascuna, dove si sta nella stessa stanza a lavorare sullo stesso brano, per magari anche su piccoli dettagli, eccetera, e può capitare che ci sia, diciamo, un mood negativo, e si deve sempre, diciamo, capire, avere la sensibilità di poter sterzare o spiegare che si è presa quella direzione per X motivi. E quindi sta da noi fare un po' la parte psicologica, diciamo, con l'artista che ci troviamo in stanza. Però ti ripeto, facendo appunto questi incontri preliminari, capendo già il progetto, eccetera, tendo ad adattarmi io prima, in maniera da trovarmi pronto, preparato e sapendo, o almeno cercando di capire quali sono le cose che potrebbero negativizzare la session. Quindi magari non vado a fare certi tipi di cose perché so che potrebbe essere un tasto debole.
Sì.
Però sì, capita, e noi siamo al servizio loro, quindi bisogna stare attenti, insomma. Poi dipende, ci sono situazioni in cui sono più autoritario da un punto di vista, perché magari è un disco d'esordio, quindi sono quello che ha più esperienza, delle situazioni in cui magari l'artista ha venduto molte copie, ha tantissime anni di esperienza, e quindi mi ritrovo io a essere parte, diciamo, più piccola, più che devo assorbire informazioni. A livello professionale comunque non ci sono problemi, ci vengono qui e lì faccio il mio lavoro e si va avanti, insomma.
Senti, Christopher, prima adesso di parlare anche di questo bellissimo Studio 2, questa unicità, no, di questo studio di registrazione live, no? Studio 2, ma se tu a 14 anni, invece già di lavorare come DJ, avessi lavorato al mercato della frutta, faresti il fruttivendolo a quest'ora?
Beh, in verità, allora, a 14 anni ho iniziato a fare DJ, ma ho avuto il tempo di renderlo già allora un lavoro ufficio, quindi io lavoravo nei bar, ho fatto lavori che sono classici lavori che fai da ragazzino,
sì,
no?
Sì.
E quindi studiavo, che poi ho fatto l'alberghiero, penso, sai com'è, non c'entra nulla, quindi facevo l'alberghiero, la sera lavoravo nei bar e il weekend facevo le serate in discoteca, quindi diciamo che era tutta un'incognita anche all'epoca, quindi ti risponderei sì, cioè anche se avessi lavorato all'ortofrutta, sì, probabilmente farei lo stesso questo lavoro, perché facevo il barista e quindi
certo.
Diciamo che erano delle vie aperte, e poi quella che sarebbe voluta, ovviamente io puntavo alla musica, però questo settore qui non è per niente facile entrarci e renderlo un lavoro fisso. La nostra società è un SRL, quindi è cresciuto tantissimo negli ultimi tempi, però quando avevo 14 anni già solo fare 3 serate al mese era un record. E quindi niente, è stata un'evoluzione naturale, ma insomma c'è stata costante, impegno, fatica, studio e dedizione, le solite cose che si fanno quando si vuole raggiungere l'obiettivo, altrimenti
Ma nel 2007, ecco, qual è stata la scintilla che ti ha fatto aprire questo primo studio di registrazione? Cioè, che cosa è successo per prendere questa decisione?
Ma allora, nel 2007 ero super giovane e lo studio era il classico home studio che adesso hanno quasi tutti i ragazzi che fanno i pop in casa, sì? E quindi era nel garage della casa dei genitori, no? Abbiamo aperto questo studio con una strumentazione abbastanza rudimentale, però aveva già la forma di uno studio di registrazione. È stato poi nel 2011 che con degli amici abbiamo voluto investire e andare ad aprire uno studio vero e proprio, aperto al pubblico, con tutti i servizi che si potessero avere. Ovviamente anche lì non era lo studio che ho adesso, era comunque facevi i primi passi, quindi la strumentazione, l'esperienza non era la stessa 10 anni fa confronto ad oggi. Però il passo è stato che mi sentivo stretto a fare i DJ, poi comunque a me piaceva la musica pop, rock, elettronica, alternativa, e fare solo le serate in discoteca ti porta a fossilizzarti su un genere e comunque mettere dischi, ed è un 0,5% della complessità di quello che è il lavoro in studio, e mi sentivo sicuramente molto chiuso in una gabbia, no, dal punto di vista artistico, perché mettere i dischi, con tutto il rispetto per chi lo fa, è un lavoro, è un'arte anche quella, però tutto il mondo che c'è dietro in studio di registrazione non può venire racchiuso in una serata dove metti i dischi, certo. Quindi comunque è stata una scelta voluta, perché a me piaceva stare più dietro le quinte che, diciamo, nelle serate a fare musica elettronica, che poi non è quella che ascoltavo per la maggior parte del tempo, quindi è stata una scelta per poter svariare e fare quello che poi mi piace, che è musica a 360 gradi, sì, soprattutto sì. Pop, rock, alternativa, insomma.
Sì, ma lo so. Maria, prego, scusami.
Sì, no, mi sono persa nel tuo... nel senso positivo, nelle tue parole, perché questa tua attenzione anche a tutta la musica, dalla produzione, cioè da... ecco, a costruire proprio tutto il disco, ti interessa proprio... appunto come dicevi, la musica a 360 gradi, e quindi tu fai tutto il giorno musica, cioè praticamente prende tutta la tua vita la musica.
Sia da un punto di vista di orari, perché comunque io apro alle 9 e chiudo, lo studio chiude alla 1, però io finisco di lavorare alle 19, poi ci sono i turni di sera, insomma un po' un casino, però fisicamente sì, perché sono in studio tutta la settimana per almeno 8-10 ore al giorno, quindi prende la mia vita anche se non lo voglio, perché ormai è diventato, diciamo, lavoro fisso. E poi sì, calcola che col lavoro che facciamo o faccio la produzione o faccio solo la parte tecnica, e in piccola percentuale facciamo anche post produzione per cinema e TV, che è un lavoro prettamente proprio tecnico, che a differenza del mix, che è un lavoro tecnico, c'è anche del gusto, la post produzione è proprio taglia e cuci, molto, diciamo, chiusa nel tecnico. E però sì, diviso in queste situazioni qua prende tutto il mio tempo lavorativo, parte il tempo libero che magari ascolto musica, e di conseguenza potrebbe essere un'estensione del mio lavoro,
Senti, ma adesso rifacendomi insomma a una grande gratificazione che hai avuto quando grazie anche al tuo lavoro, no? Con Fabio Cinti è stata vinta la targa Tenco, no? Ecco, facciamo finta che domani ci sia Luigi Tenco da te nello studio 2. Ecco, voglio sapere che canzone faresti registrare a Luigi Tenco.
Allora, Luigi Tenco, sono molto indeciso, sono tantissime canzoni, e forse vedrai la mia preferita, sì. Ma anche una delle più blasonate. Mi piaceva anche quella, spero di ricordarmi bene il titolo, Riviste Femminili, Giornali Femminili.
Mi sembra che sia, aspetta che lo verifichiamo anche in tempo reale, insomma, vediamo se il titolo...
No, comunque sì, mi piaceva sia il lato ironico, scherzoso e comunque di protesta, tipo di fare riviste femminili o giornali femminili, non ricordo il titolo, però ricordo il testo, e anche il lato malinconico,
giornali, scusami, è giornali femminili, giornali femminili.
Giornali femminili, esatto. Ecco, quello è bello perché vedi il contrasto usando l'ironia in tempi non sospetti, dove si parla di diritti delle donne, dove si parla di della Chiesa all'interno dello Stato italiano, facendo delle continue battute tra le strofe. Quello la trovo molto geniale e diciamo anche avanguardista per l'epoca in cui è uscita. Però il lato romantico e introverso di Vedrai Vedrai, con delle immagini che raffigurano diciamo delle scene veramente drammatiche, ma che solo lui sapeva scrivere e anche, devo dire, interpretare così, perché io ho sentito molte cover ed è difficile entrare in quella solitudine che provava, in quella amarezza che provava all'interno del brano. Solo lui poteva cantarla in quella maniera lì.
È vero.
Quindi sì, probabilmente una di queste due, ma forse vedrai, sì. È il mio pezzo preferito di Tenco, però ce ne sono altri. Non tantissimi purtroppo, perché non ha avuto una carriera come si meritava della lunghezza adeguata, e come tutti sappiamo.
Sì,
però
sì.
Ne ha scritti abbastanza da poterci ricordare per i prossimi 300 anni, se non di più.
Maria, scusami, mi sembra.
Bene.
Che... Prego.
No, volevo sapere, ecco, tutto questo tuo lavorare, diciamo, con piacere, e l'aspetto emotivo, l'emozione, che cos'è per te?
L'aspetto emotivo? Allora, sono ancora molto sensibile ai buoni testi o alle buone armonie, quindi... Sì, allora, l'aspetto emotivo è sicuramente... Allora, a livello produttivo, quando sento che ci stiamo avvicinando alla versione definitiva, è una grossa emozione, perché vuol dire che abbiamo raggiunto un obiettivo che fino a poche ore prima era una cosa astratta, che non avevamo solo in testa, perché poi la musica ce l'hai in testa, ma metterla in suono non è per niente facile. Infatti è la parte più complicata del nostro lavoro, che magari hai già tutta la canzone in testa, ma c'hai un mese di lavoro per poterla poi farla sentire come tu ce l'avevi nella tua testa, diciamo. Quindi quella è una grossa emozione, quando senti che le cose stanno andando nella direzione giusta e sei vicino a far sentire a tutti quello che era poi la tua percezione interna del brano. E altre volte invece è emozionante, anche quando senti che è un brano stupendo, semplicemente con un pianoforte e una voce ti emoziona anche senza arrangiamento, tutti i frontori che possiamo mettere in studio, e dici: cavolo, un brano bello non ha bisogno neanche di figure come la mia, perché se il brano è bello resta in piedi da solo, e quella è una parte molto emozionante. Poi ogni mattina che mi sveglio, che non devo andare in fabbrica, ti dico la verità, sono anche contento che...
Esatto. E infatti, guarda, verrei a lavorare con te anch'io, guarda.
Senti,
Quando gli scherzi, c'ha come tutti i lavori delle parti super positive, delle parti negative, delle parti difficoltose, dei momenti difficili, però calcolando la media siamo fortunati a fare questo lavoro.
Meno male. Senti, Christopher, prima logicamente ti proporre per abbracciarti un brano scelto da te con una dedica, lo so che se pura anacronistica la vogliamo far fare a te. Parlaci un attimo di progetti concreti, almeno di quello che ci puoi svelare, no? Concreti su cui stai lavorando adesso.
Ma guarda, proprio oggi sono in studio, come ripetevo, cioè come sì. dicevo prima, con Iganna, che è un duo di Padova,
sì.
E molto molto bravi. Sto lavorando a parecchi singoli d'esordi, almeno 5 in contemporanea, 3 EP, e un album, sta uscendo un nuovo singolo dei Cyborgs, che è un duo di Roma, che fanno rock and roll, blues, molto molto interessante, e poi con dei suoni veramente ricercati e particolari. E sto lavorando con Marika, che è questa cantante pop sempre della zona di Padova, di fuori Padova. Stiamo lavorando con ho fatto un nuovo singolo con Fabio Cinti, questa che l'hai citato prima.
Sì, Fabio Cinti, sì certo.
E uscirà penso per metà ottobre o fine ottobre. Sì, sta lavorando tanto, non so neanche vorrei dimenticarmi pure.
Vabbè, diciamo che comunque sei pienamente, come diciamo sempre, connesso, perché vuol dire che ci sono tante buone idee, giusto? Ci sono tante buone idee.
Sì, sì, assolutamente, ma è bello poi vedere che dal provino nascono cose, ecco, cose fantastiche.
Benissimo, benissimo. Allora, guarda, vediamo un attimo allora che cosa, per poterci salutare, che cosa hai scelto da, ecco, dal cassetto del, nel, che hai nello studio 2, che cosa hai scelto come brano da mettere anche per chiudere questa nostra chiacchierata?
Guarda, visto che sono in studio con i ragazzi, passerei un brano di Gem.
Sì.
E probabilmente Il Modo.
Benissimo, allora noi lo manderemo dei Gem Il Modo, e allora a questo punto, scusami, facciamo una cosa, la dedica la vogliamo far fare a loro? La facciamo fare ai Gem? Che cosa, a chi, a cosa vogliamo dedicare Gem Il Modo?
Vediamo, adesso te li passo, vediamo, ti mettimi la voce un attimo.
Vai, siamo
ragazzi,
qui.
Ragazzi, voglio farvi fare un saluto in radio e dedicare Il Modo, visto che...
Eccoci.
Se volete salutare, dedicare Il Modo a qualcuno.
Ciao a tutti.
Ciao,
benvenuti.
Grazie a voi, grazie a Chris che ci dà
qui. Grazie a tutti.
Allora,
dedicare Il Modo, ragazzi.
Il Modo la vogliamo dedicare a tutte le persone che devono trovare un modo per fare qualsiasi cosa, noi dobbiamo fare, non si sa quale sia ancora.
Bene, vedi che noi anche, seppur per telefono, abbiamo trovato il modo di creare connessioni importanti, anche solo per telefono.
Si trova sempre il modo.
Benissimo, allora grazie. Ai Gam e grazie a Christopher Bacco, grazie.
Grazie mille.
Ciao ragazzi.
Grazie e complimenti.
Ciao.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, Ritmica.
Parte conclusiva di Quasi Paradiso, e come potevamo non chiudere con un gruppo, quindi c'è soltanto una delle anime del gruppo, ma sicuramente è un gruppo che trasmette veramente tanta voglia di vivere attraverso il loro mood musicale. Il gruppo è i Rumba de Bodas e lui è Mattia. Ciao Mattia.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, benvenuto.
Che bello sentire una voce molto, molto, diciamo, solare. Hai il sorriso nella voce, Mattia.
Vero. Ti ringrazio, che bello. Mi fa piacere.
No, è vero, che non è una cosa scontata. Quindi, Mattia Franceschini. Allora, Mattia, io direi di partire, no? La classica domanda, ecco, come si fanno a unire vari cuori, varie menti, varie anime? Perché quando si tratta di un gruppo bisogna unire tutte queste cose.
È vero, è sempre una scommessa quello di... Noi siamo sette anime, abbiamo sempre cercato di creare nel gruppo, diciamo che cerchiamo di seguire un po' e abbiamo un sound un po' eterogeneo, quasi progressivo per certi
versi.
Però insomma la musica unisce sempre, riusciamo anche nella diversità a trovare dei punti d'incontro.
E senti, ma il fatto che poi troviate dei punti d'incontro, c'è sempre qualcuno di voi che deve sempre mettere l'ultima parola quando si va a concretizzare un'idea, un progetto?
Insomma, diciamo che la sala prove a volte è impegnativa. ogni tanto ci scontriamo, nel senso che quando uno ha un'idea giustamente prova a proporla, e le nostre canzoni sono alla fine sempre l'unione di tante idee, tanti cuori, quindi insomma noi, questa è la nostra modalità di scrivere musica effettivamente, quindi sì. Ci ritroviamo, anche se ogni tanto ci si scontra, però è anche il bello, è molto stimolante come cosa.
Prego Maria, ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento telefonico, se ogni tanto sembrerebbe che salti la voce di Mattia, ma evidentemente c'è qualche problema telefonico, quindi Mattia cerca di non spostarti, perché per evitare che la voce ogni tanto si possa perdere, va bene? Maria, prego.
Va bene.
Sì, quale tematiche voi raccontate nelle vostre canzoni?
Affrontiamo varie tematiche. Diciamo che sicuramente l'idea della, in senso ampio, che è anche libertà di espressione, è uno dei temi principali. Negli ultimi singoli che abbiamo realizzato, quindi, per esempio, questo è un brano che è stato inizialmente down e volevamo di ricordarci che dobbiamo stare uniti anche in un momento effettivamente lontani da altre persone. Poi diciamo il nostro mood in generale è quello un pochino, diciamo un mood ballereccio, mi viene da dire, suonando dalla musica latina al funky, cerchiamo sempre di creare qualcosa che coinvolga il pubblico in un'esperienza che va oltre l'ascoltare la canzone, ma anche vivere un momento durante il quasi liberatorio che poi è la danza, insomma.
Sì.
Cerchiamo sempre di far ballare il pubblico.
Sì, ribadiamo che il brano è Todo Mundo, perché nel momento in cui hai detto Todo Mundo era saltata la tua voce, quindi era Todo Mundo che è il nuovo singolo di Rumba de Bodas. Ma Mattia, parlando invece di contaminazione, quindi la vostra anche è una musica fatta di contaminazione, perché voi siete aperti, no? Siete aperti alle diverse culture. Ecco, quanto vi accresce questo tipo di confronto?
Ah, tantissimo, cioè questo è proprio il punto focale, cercare di contaminare, di conoscere musiche che arrivano da altri luoghi, cioè dal di fuori dell'Italia ma anche da altri continenti, è sempre stimolante, soprattutto per il fatto che ci costringe a ascolti, ad andare a cercare musica che spesso per radio non viene trasmesso, che comunque non, non gira nei nostri canali. Questo vuol dire poi dopo andare anche a cercare nella musica dal vivo, nei gruppi che girano, sempre di andare ad ascoltare musicisti e anche di collaborare con alcuni di questi. Adesso abbiamo fatto un paio di featuring ultimamente, non in tutto il mondo, però abbiamo fatto un featuring con Khalifa Kone, che è un percussionista mariano, tra un mese uscirà un brano con un gruppo cileno. Mm-hmm. E il confronto cresce sempre, più conosce musicisti di luoghi remoti da te, più c'è da imparare, perché gli approcci, le musicalità sono diverse, gli strumenti che vengono utilizzati sono diversi,
è vero,
quindi cioè, ecco.
Sì, no, ma è comprensibilissimo, infatti, che anzi, in questo caso lo possiamo dire, la diversità arricchisce sotto tutti i punti di vista. Maria, prego.
Sì, qual è l'esperienza che ricordi con più nostalgia?
Che ricordo nostalgia? Beh,
con nostalgia, sì.
sì, ci sono stati tanti bei momenti. Con più nostalgia forse il concerto al Montreux Jazz Festival in Svizzera. Mm-hmm. Perché è stato proprio, diciamo, il coronamento di un sogno, nel senso che è un festival in cui sono nati i grandi della musica e, diciamo, ci siamo capitati anche noi. Mm-hmm. E quello forse è uno dei luoghi cui sono più legato, ecco, col cuore.
Senti, restando al cuore, ma cos'è che effettivamente fa palpitare forte il tuo cuore al di là della musica? Che ne so, un tramonto, un'alba, che cosa?
Ah, bella domanda, questa è una bella domanda. Beh, a me la natura, uh-huh. Devo dire la verità, stare vicino a un fiume, stare vicino a un lago, in un bosco, questo forse è la cosa che mi fa stare meglio nella vita.
Bene.
Più della musica effettivamente, però diciamo che
ed è anche più fonte di ispirazione la natura, perché?
Beh, sicuramente sì, la natura ha un suo ritmo e effettivamente la musica ambiente, tutte le musiche con i tempi un pochino lenti mi ricordano un po' i tempi della natura, come una cresce lentamente, insomma.
Senti Mattia, ricordiamo un attimo anche le altre anime del gruppo, i Rumba de Bodas, perché altrimenti per evitare poi polemiche, no? Giacomo Pianello Vossa al basso, Alessandro Refici alla batteria. Anzi, rispetto a Alessandro Refici, ma la batteria è proprio impossibile toglierla da una band.
Certo. No, noi senza batteria non facciamo niente. zero, cioè proprio non suoniamo, non ha senso. Cioè sì, ci sono delle canzoni, ma non si può.
Ok. Pietro Posani alle chitarre, tu sei tastiere synth, Mattia Franceschini, poi c'è Kim Giannesini al sax e alla voce, se non mi sbaglio, è Rachel Doe, no, o sbaglio?
Rachel Doe,
sì. Ok, esatto. Alla voce. Quindi vedi, abbiamo ricordato un po' tutti, almeno così non dimenticavo nessuna delle anime. Ecco, parliamo adesso a questo punto, al di là certamente di Todo Mundo, la promozione di Todo Mundo. Se ci sono progetti concreti, cose di cui logicamente puoi svelare, però Mattia,
Non ho capito.
Se ci sono progetti concreti su cui state lavorando e che puoi svelare, al di là della promozione di Todo Mundo.
Ah sì, stiamo concludendo il nostro quarto album.
Uh-huh.
E, sì, quarto album che uscirà nel 2023, quindi la prossima primavera. Stiamo capendo esattamente quando fissare l'uscita, però abbiamo un disco in uscita e sicuramente un bel tour per l'estate prossima.
non so se si può rivelare, però lo dico, speriamo di andare in Cile.
E dai, incrociamo le dita, incrociamo le dita.
Sì, ve lo auguriamo.
Incrociamo le dita, però ecco, invece prima di dire qualcosa in più, almeno se vuoi svelare, se c'è qualche curiosità rispetto a Todo Mundo e quindi farla ascoltare e fare anche una dedica. Adesso c'è una domanda di quelle azzardate, ma pensando al passato, no? Un evento musicale del passato che ha trasmesso tanta energia, che ne so, tipo Woodstock, a quale evento voi avreste voluto proprio partecipare, essere lì e fare un vostro brano? A Woodstock, l'ultimo concerto dei Queen, quale?
Ah, bella anche questa domanda. Io sono legatissimo a Woodstock, sinceramente, effettivamente forse... sì, dai, bisognava suonare a Woodstock per entrare nella storia.
E che cosa, scusa, che cosa avreste, dai, pensando, che brano avreste proposto a Woodstock?
Che brano avremmo fatto a Woodstock? Beh, noi effettivamente anni fa suonavamo tutti i generi... un po' meno moderni. Abbiamo fatto un pezzo Into the Wild nel primo album, che forse quello
che era
quello che stava avuto con bel reggae.
Quindi immagino io mi immagino Jimi Hendrix insieme logicamente a Pietro Posani, no?
Sì, esatto. Non so, non ci avrebbero chiamati Woodstock, però sarebbe stato bello.
Senti, allora,
non so se i tempi verbali sono giusti in questo caso.
È bello.
Parlando di un evento in cui non eravamo neanche nati.
Lo so, perché sei giovanissimo. Io invece sono vintage, io c'ero, quindi per questo motivo io. Senti, allora, diceva rispetto a Todo Mundo, che cosa possiamo aggiungere o non dobbiamo aggiungere nulla? Lo mandiamo e vuoi fare una dedica a cosa o chi?
Beh, allora, secondo me è un pezzo che va ascoltato, parla di libertà, parla di unione e secondo me, insomma, la musica parla da sola. Se posso fare una dedica, effettivamente,
certo.
Approfitto, vorrei dedicare questo pezzo ai ragazzi di Sette Voci, qua in Sicilia, di cui siamo ospiti,
sono due
ex componenti dei Rumba de Bodas che hanno deciso di trasferirsi nella campagna siciliana e creare una piccola realtà di agricoltura e festa, quindi
anche
bello.
Dillo
in realtà, anche visto che è il tema.
sì, non lo puoi dire, ma scusami, anche un nome, che ne so, tipo un'azienda, non lo so, diccelo, lo puoi dire.
Sette Voci si chiamano, Sette Voci nelle valli dell'Alcantara.
Benissimo, hai fatto benissimo, perché le cose belle vanno promosse, quindi hai fatto benissimo, assolutamente. Senti, allora ti ringraziamo e guarda, noi chiudiamo con Todo Mundo, chiudiamo anche il nostro programma, quindi è un bel abbracciare i nostri ascoltatori, a rimandare alla settimana prossima, sempre di mercoledì, e quindi grazie a Mattia Franceschini, logicamente, e Umba de Bodas, e viva la musica e viva la libertà, vero Maria?
E viva la libertà, sì, viva la musica, grazie.
Giustissimo.
Ciao.
Grazie mille.
Ciao.
Grazie ragazzi, grazie.
Alla settimana prossima.
Ciao.